Paolo Ramagini presenta Il buio oltre la notte. I racconti di una guardia. Musiche di Filippo T. Casanova. Legge per voi Lorenzo Loreti. L'importanza di un attimo. Durante la notte capita che anche un attimo abbia la sua importanza. Infatti in un attimo può accadere di tutto. Si può arrivare un attimo prima del ladro, un attimo dopo. Svegliarsi un attimo prima del dirupo, prima del pedone, prima della ragazzina ubriaca e sperduta alle 5 del mattino in mezzo ad un viale buio, in sella ad una vecchia bici. Tutto accade in un attimo. Uno sguardo può far accendere una rissa o illuminare un cuore. Un attimo prima sei invisibile, quello seguente sei indispensabile. Come te, caro cagnolino, che mi guardi seduto dietro questo cancello. Ma che hai fatto a quel musino? Lo hai infilato dentro un calamaio gigante o è la tua maschera notturna? Non dirmi che stavi uscendo a rubare. Scuoti la testa solo perché ho una pistola piena di proiettili. Vigliacco. Sei piccolo e buffo, ma in fondo chi non lo è? Io ad esempio lo sono. Mi accorgo di esserlo quando sono al cellulare. Si inverte la fotocamera e mi vedo nello schermo. E a quel punto non so se piangere o ridere. Hai presente quando ti fai un selfie? Che dici? Un selfie che? Un selfie. Quelli che si fanno con i cellulari. Ma da dove vieni? Dall'Ottomania o dall'Astrogotia? Continui a guardarmi ruotando quel musetto serio e nero. Sono così strano.
Non più di tanto. Sto solo cercando di capire perché ti capisco. Perché comprendo le tue insensate parole. I miei padroni parlano tutto il giorno, ma dalla loro bocca escono solo strani suoni che non comprendo.
Caro Diabolic, non è strano. Io sono un guardiafavole e la notte parlo con gli animali. Delle volte mi capita anche di parlare con gli uomini, ma ci scambio poche parole. Non mi interessa quello che i loro fiati maleodoranti hanno da dirmi.
Con chi hai parlato ultimamente?
Circa un mese fa ho parlato con una volpe, una vita incasinata la sua, succube della moglie, che poi secondo me se la fa con il suo amico Tasso. Infatti l'altra sera sulla via della foce, Talpa mi ha confessato che in questa storia non ci vede chiaro, ma...
Mentre arrivavi ti ho sentito farfugliare da solo. Parlavi dell'importanza di un attimo. Che vuol dire? Potresti spiegarmelo?
Filosofia, caro Diab, solo spiccioli di filosofia.
Amo la filosofia, ho letto molto a proposito.
Sì? E dove l'avresti letto, di grazia?
Un tizio una notte ha scaricato davanti a quel bidone una vecchia enciclopedia, una Treccani.
Lo sai, piccoletto, che ti dico? Mi piaci.
Allora, se ti piaccio, raccontami qualcosa. Fammi un esempio, voglio capire, voglio elevarmi.
Credo sia impossibile, ormai sei adulto.
Intendevo spiritualmente, uomo che non sei altro.
Vedi, prima che tu mi confondessi, stavo riflettendo sull'importanza di un attimo e sulle conseguenze che ne derivano. Qualcuno lo chiama destino. Io preferisco non dargli un nome, perché non do nomi alle cose che non mi spiego. Come ti dicevo, le conseguenze possono essere tragiche o piacevoli. Possono scatenare amore, odio, tormento o estasi. Decidi tu quale argomento scegliere. Scegli una busta. La 1, la 2 o la 3?
Ma che dici?
Nulla, non puoi capire. Non sei nato negli anni 60. Allora, di cosa vuoi che ti parli?
D'amore. Voglio una storia d'amore.
Amore. Che stupida parola. Che argomento futile, che pochezza.
Smettila. Se sei così bravo ad inventarti favole, dimostramelo.
Bene, non ti arrabbiare, guardati, ti è venuto il musetto nero.
Tu non sei una guardia, sei un buffone, me ne vado.
Vieni qua, aspetta, mettiti comodo che ti racconto una storia. La storia di un viaggio, o meglio, ti racconterò di una partenza e di un ritorno.
Cioè, non ti seguo.
Hai presente una fionda? Tiri l'elastico più volte prima di lanciare il sasso. Serve per prendere bene la mira, per focalizzare il possibile punto d'arrivo, il bersaglio, se preferisci la meta.
Guardia favole, stai tergiversando. In parole povere stai perdendo tempo. Cerca di dare un taglio ai tuoi preamboli filosofici, cari a voi uomini notturni. Tira l'elastico e lascia partire la storia, grazie. E mi raccomando che sia d'amore, che in questo periodo i miei ormoni sentono arrivare la primavera e insomma, hai capito, no?
Certo, certo. Iniziamo il viaggio. Tutto è pronto per il viaggio. Tutto è stato programmato in poco tempo. In fondo non è altro che una piccola vacanza, come tante fatte in precedenza. Laura si è preparata in fretta, poco trucco. Infatti non serve per una gita in montagna. Poche cose. Qualche maglia pesante per lei, per la piccola e per il suo compagno. Naturalmente qualche snack e altre cosucce, niente di pesante. Non fa bene riempirsi lo stomaco in auto. Suo marito, come al solito, l'aspetta in macchina. Beato lui che non ha mai niente da fare. La piccola è ancora piantata davanti alla TV, ma lei è pronta, quindi si parte. Prende Luisa per un braccio e tra urla e pianti la trascina gentilmente alla macchina. Gas chiuso, prese di corrente staccate, porte e finestre ben chiuse, allarme inserito. Bene, possono partire. Laura è seduta al suo posto, si volta un attimo a guardare sua figlia che ha smesso di piangere. Guarda poi il suo compagno, gli dà un bacio sulla guancia e gli sussurra dolcemente: «Vai!» Il poveretto era assorto ad ascoltare alla radio le ultime notizie sulla sua squadra di calcio, ormai ad un passo dalla Serie B. Pochi chilometri dopo il cancello di casa, si mette a frugare dentro la borsa. Cerca una cosa fondamentale: la colonna sonora del viaggio. Basta notiziari sportivi, basta informazioni sul traffico. Vuole rilassarsi. Eccolo. Tesoro, metti questo CD e non fiatare per almeno 60 minuti, intesi? Suo marito la guarda stupito. Esegue subito l'ordine strizzando l'occhio alla piccola dallo specchietto retrovisore, quasi come a voler dire: agli ordini, mio capitano. Il viaggio è iniziato e lei guarda fuori dal finestrino. Albero dopo albero, casa dopo casa, il suo cuore si libera, la sua mente si lascia andare. La bambina si è addormentata e Franco, come sempre succede quando guida, è estremamente concentrato.
Scusa se ti interrompo, avrei bisogno di fare due gocce. Comunque è interessante. Aspetta un minuto e ritorno subito da te. Allora, dicevi di Franco? Ah, già, stava guidando estremamente concentrato. Ok, vai avanti.
A questo punto i suoi occhi si stancano di registrare quello che vedono. Si stancano della diretta. E allora cercano un qualcosa di registrato, un qualcosa di vecchio, un qualcosa conservato in lei, nella videoteca della sua memoria. E dopo qualche attimo Laura si abbandona. China la testa leggermente su di un lato e dalla sua bocca appare un leggero sorriso. Le viene in mente quando quella sera annusava il suo collo. Il suo profumo era talmente buono che sentiva il desiderio di morderlo, piccoli morsi che gli provocavano il solletico. Abbassa il mento e si guarda le mani. Le dita stanno giocando tra di loro. Mentre le osserva, ripensa a quella volta che hanno incontrato le sue. Una danza, un movimento sinuoso che faceva tremare tutto il suo corpo come sta tremando adesso. «Basta, questo è un giochino pericoloso», si ripete continuamente. Ma la sua testa non si ferma, già, non si ferma. Corre veloce come la loro auto. «E no, non va bene così», continua a ripetersi. Il suo pensiero la sta ingannando. I ricordi stanno abbracciando la malinconia. Il suo sorriso adesso si è spento e gli occhi si sono leggermente chiusi. Le carezze adesso le sfiorano di nuovo il viso e le parole si confondono con la musica. Non riesce a smettere. Ricorda perfettamente il suo volto, i suoi occhi, la sua timidezza prima di ogni bacio, la sua eccitazione prima di ogni incontro. Le telefonate lunghissime, i lunghi silenzi, le lacrime di attesa. Ricorda perfettamente i suoi maglioni lunghi fino alle ginocchia, le sue ridicole t-shirt. Le mani immerse nel tepore dei suoi fianchi quando il freddo dell'inverno si faceva sentire davvero. Non ricorda per filo e per segno le sue parole, ma ricorda il suo sorriso davanti ad una tazza di tè caldo in un bar del centro. Tutto quello che diceva era interessante, tutto quello che faceva era importante. Non dormiva per lui, non mangiava, lo avrebbe seguito ovunque. La sua dolcezza la spiazzava, non era mai scontato, mai banale, il suo atteggiamento era imprevedibile. Lei lo sapeva, ne aveva la certezza. Entrambi erano qualcosa di speciale, indivisibile, inattaccabile. Erano due stupidi adolescenti. Già l'adolescenza. 16 anni, un tempo infinito passato in un attimo. Forse è stato il suo primo amore, forse no. Ma quel famoso detto è vero. Il primo amore non si scorda mai. E poi quest'inverno dovrà pur finire. La primavera dovrà pur arrivare.
Strana la primavera. Io quando arriva mi sento un fermento addosso, mi agito, mi viene da montare. Si può dire? Ti scandalizzi? Per noi cani è naturale, solo che spesso non ci sono cagnoline nei paraggi. E allora si lavora di fantasia. Ci si struscia su tutto quello che non supera i 50 centimetri. È così anche per le guardie.
Certo, ci aggrappiamo ai pali della luce fino a consumarci i pantaloni.
Sul serio?
Si può insultare un cane pesantemente?
Non nei tuoi racconti, caro. Puoi continuare. Dicevi del sesso?
Sesso? E chi ha parlato di sesso? Incomincio a dubitare che tu sia un cane. Assomiglia a un mio vecchio amico che passava le mattinate rinchiuso nel bagno della scuola con una pila di giornalini hard sulle ginocchia.
Sì? Che fine ha fatto questo tuo amico?
Disperso in Australia con due borse sotto gli occhi da fare invidia ad un canguro.
Vai pure avanti, caro.
Se la smettessi di usare il termine caro, come quelle bariste che quando entro in un bar senza conoscere nessuno mi accolgono con frasi del tipo «Dimmi tesoro, amore, gioia!»
Dici? Non sono mai stato in un bar.
Mi stai togliendo tutta la poesia. Io quasi quasi me ne vado.
Non te lo permetto, sai. Vai avanti, ti prego.
La macchina continua a mangiare l'asfalto e la memoria di Laura corre con lei. Il pensiero torna di nuovo alla loro prima volta, al primo incontro. Una piccola stanza, un piccolo rifugio al riparo dal mondo dei grandi. Occhi negli occhi, un passo, un altro e un altro ancora, e i loro corpi diventare uno solo. Non ricorda se le è piaciuto e non riesce a dare un voto alla prestazione. Adesso è una donna. Ripensa a quel momento con nostalgia. Quindi ricorda solo delle sensazioni, degli stati d'animo. Ricorda solo che quel giorno è stata felice. Chissà dove lui sarà adesso. Chissà con chi sarà. Chissà se guardando qualche vecchia foto del suo passato si soffermerà sulla mia. Forse avrà conservato qualcosa di me. Forse. Magari se lo incontrassi non lo riconoscerei neppure, o viceversa. Stranamente inizia a piovere. Una lacrima le scende lentamente dall'occhio. Franco se ne accorge e mentre usa il suo dito indice per asciugarla, domanda cosa le stia succedendo.
«Niente, amore, uno sbadiglio, nulla di che», risponde Laura.
Lo guarda, accenna ad un sorriso e ripiega la testa sull'ormai freddo finestrino. Il suo cuore si calma, gli occhi si chiudono definitivamente, il sonno arriva di sorpresa, complice il comodo seggiolino della nuova auto che il suo compagno aveva comprato per lei, a detta sua almeno. Sono trascorsi pochi minuti o forse delle ore, non riesce a capirlo, quando uno squillo improvviso la sveglia. I due viaggiatori si guardano stupiti e si domandano all'unisono:
«Ma chi è?»
«Chi è chi? Chi gioca in prima base? Chi?»
«E smettila! Sei un cane insopportabile. Vuoi le storie d'amore e poi mi interrompi continuamente con le tue cavolate. Sembra che lo fai apposta!»
«Quante storie per un attimo di interruzione!»
«Un attimo? Ma lo sai quanto è importante un attimo nella vita di un uomo? Tutta la vita dell'uomo è composta da attimi. Ad ogni attimo ne segue un altro, non tutti sono importanti. Anzi, quelli veramente importanti si possono contare su d'una mano. In un attimo abbiamo la vita, in un attimo possiamo trovare la morte, in un attimo si accende l'odio, in un altro l'amore. La cosa più fantastica è quando gli attimi di due persone si incontrano. In quel caso può davvero succedere di tutto. Di questo stavo parlando prima di incontrarti, capisci?»
«Certo, certo. Non vorrai mica ricominciare da capo con questa manfrina dell'attimo.»
«Era solo per sottolineare il concetto.»
«Magari ci ritorniamo un'altra volta, ok? Allora eravamo rimasti a... Ma chi è?»
«Pronto, buonasera. Qui è la centrale operativa di zona. Siamo spiacenti di informarvi che il vostro allarme di casa sta suonando ininterrottamente. Una nostra guardia si sta recando sul posto. Sarebbe opportuno se voi o qualcuno autorizzato la raggiungeste il prima possibile.
Laura guarda suo marito e aspetta incredula la risposta di Franco. Non ho nessuno da mandare, purtroppo. Sono in viaggio, ma torno subito indietro. Tenetemi informato, grazie. Laura non crede alle sue orecchie. Non è possibile. Sfortuna, maledetta sfortuna. La bambina continua a dormire. Franco cerca di consolarla dicendole che la gita non è compromessa. Certo, un po' di ritardo, ma nulla di grave. L'importante è tornare indietro velocemente. Finalmente arrivano a casa. I pensieri nostalgici si sono nascosti, spaventati dalla crescente rabbia di Laura che continua ad imprecare contro la mala sorte. Piove a dirotto, il cielo si è fatto molto scuro. Suo marito scende dall'auto tenendo in mano un ombrello nero recuperato da dietro il baule. Lei, dal finestrino rigato dall'acqua, riesce ad intravedere una guardia giurata che sotto la pioggia incessante aspetta davanti casa tenendo con una mano la visiera del suo cappello. I due uomini parlottano gesticolando. Poi Franco si gira verso di lei e allarga il braccio facendole capire che c'è un problema e le fa cenno di aspettare in macchina mentre lui si precipita verso la porta di casa. Laura naturalmente non obbedisce ed, incurante del tempo avverso, esce dall'auto e si dirige a lunghi passi verso la guardia, che resta immobile ad aspettarla. Il rumore delle sue scarpe è lento e sordo. Il terreno del giardino, ormai ridotto a fango, sembra volerla inghiottire. La distanza tra lei e la guardia, invece che accorciarsi, si dilata di metro in metro. E il punto d'arrivo, il bersaglio, o se preferisci la meta, sembrano allontanarsi inspiegabilmente. La vista continua ad appannarsi. Più volte è costretta a pulirsi gli occhi con le dita, usandole come spazzole impazzite di un tergicristallo. Finalmente ci siamo. Finalmente Laura è davanti a lui. Il cuore batte stranamente forte e il petto sale e scende come se l'ossigeno iniziasse improvvisamente a scarseggiare. La guardia ora si trova al suo cospetto, la fissa per qualche istante. Si toglie il cappello e prima che la pioggia invadente potesse confondere le linee del suo viso, lei...
Lei che... Lei che? Ma sei impazzito? Perché ti sei fermato?
Lei sussurra. Tu. Per un attimo perde l'equilibrio e il corpo cade in avanti. Prontamente lui allunga le mani per sorreggerla e le loro dita si intrecciano quasi come in un gioco. Luca. I due si abbracciano tremanti. Sembrano smarriti come due cagnolini che hanno perso la strada durante una tempesta.
Chi ha perso la strada? Non saranno mica i figli di Ettore, piccoli incoscienti.
Lascia stare il povero Ettore, si tratta solo di una metafora.
Meta che?
Niente, fammi andare avanti che mi sta venendo tardi. Tra poco è giorno e io devo ancora finire la zona. Non dicono una parola. Aprono leggermente le labbra, ma non esce nulla. Per fortuna la pioggia, sempre più battente, copre il rumore dei loro pensieri. Pensieri improvvisamente interrotti da un tuono di voce.
Amore, spegni quella radio e chiudi la portiera. Non vedi che si sta rovinando l'auto? Vieni subito in casa a controllare se manca qualcosa.
L'ispezione all'interno dell'abitazione dura poco. Nessun segno d'effrazione, nessuna anomalia. I suoi segreti sono ancora lì, al sicuro. Nessuno li aveva toccati.
Grazie, guardia. Può avvisare la centrale che non manca nulla. Tutto è al proprio posto. Adesso posso finalmente continuare il mio viaggio. Addio, Luca. Addio, Laura.
Davvero non si videro più? Nessun contatto, nessuna notizia l'uno dell'altra?
No, le loro strade non si incrociarono più. Ognuno, preso dai propri problemi, continuarono la loro vita.
Bella storiella, complimenti. Mi fa pensare all'importanza di un attimo, alla primavera e al sesso. Mi viene in mente quando tempo fa vidi passare per strada una cagnetta niente male. Il nostro cancello elettrico si stava chiudendo ed io mi precipitai come un siluro verso l'apertura, ma per un solo centimetro rimasi incastrato tra le porte. Avevo la testa verso la strada e il corpo all'interno. La pupa mi vide piangere. Dolly, così si chiamava. E si emozionò credendo che le mie fossero lacrime d'emozione, quando invece era dolore, indescrivibile dolore fisico. Che figuraccia!
Quindi sei rimasto con il muso fuori per molto tempo?
Già.
Adesso capisco da dove proviene tutto quel nero. Scarichi di auto, motori diesel di vecchia data.
Mi hai stufato, guardia dei miei stivali. Non hai altro da fare? Circolare, prego. Circolare o dico al mio padrone di sciogliere il contratto con il tuo istituto.
Oltre ad essere brutto e sessualmente disturbato, sei pure permaloso. Non ci sono più i cani di una volta. Poi vi meravigliate se noi uomini adottiamo sempre più gatti.
Gatti? Non dirmi che parli anche con loro.
Certo. Perché non dovrei?
No, nessuno ti ha mai detto che mangiano i bambini.
Smettila, mezzo Calimero, e mettiti al riparo che sta iniziando a piovere.
Ecco fatto, ci mancava la pioggia. Questa primavera non vuole proprio arrivare.
Sembrerebbe di no. Mi sa che devi tenere a bada i tuoi ormoni ancora per un po'. Spero di rivederti presto, amico mio. Stammi bene.
Anche tu, Luca.
Avete ascoltato Il buio oltre la notte, i racconti di una guardia, di Paolo Ramagini. Musiche di Filippo T. Casanova. Letto per voi da Lorenzo Loreti.